7 marzo 1974, settima riunione del ciclo.
Voi con tutti gli uomini di pace. Il regno di Dio. È dentro di voi. Così riferisce le parole del Cristo, l'Evangelista Giovanni. Sì, è una citazione esatta. Realmente il Cristo disse a chi gli rivolse questa domanda: il regno di Dio è dentro di voi. E voi sapete quante verità sono racchiuse in questa affermazione. Dio che è nell'uomo. Ma in questo momento vogliamo, figli cari, guardare un altro significato, ed è questo: la realtà è nell'intimo di ciascun individuo. E questa verità è tale anche per quello che può accadere nella vita degli uomini. È inutile, o cari, che gli statisti, i teorici, pensino a nuove forme di società. È inutile ricercare una società migliore al di fuori dell'individuo. La società migliore, diciamo noi, parafrasando la verità che il Cristo annunciò agli uomini, non è al di fuori nei sistemi, ma dentro ciascuno di noi. Se figli, voi non siete convinti di questo, constaterete direttamente, e gli eventi ve lo dimostreranno, che tutti gli sforzi volti in sensi diversi a migliorare esteriormente la società, i rapporti fra gli uomini, fra i popoli, saranno sforzi vani e ricondurranno allo stesso punto di partenza. ed allora non potrete che convincervi della verità di quanto da tempo vi andiamo dicendo, di questa verità. E se siete convinti di essa, o figli, che cosa aspettate a trarla in pratica, a darle attuazione, a dare ad essa attuazione? In che modo? È un solo modo, figli, ed è quello di cominciare da voi stessi, dal vostro intimo, portare ordine, equilibrio, rettitudine dentro di voi, portare pace attorno a voi. Questo è il solo modo che può cambiare il mondo. Non occorrono degli studiosi, dei teorici, che pensino a come dare maggior libertà all'uomo e al tempo stesso a controllarlo. Ma occorre che ciascuno di noi, ciascun uomo, si faccia studioso di se stesso, si faccia autore di una nuova società, cominciando dalla sua esistenza di ogni giorno. E non è che con questo noi vi chiediamo delle azioni eroiche, nel senso di appariscenti, ma vi chiediamo l'umile azione di ogni giorno, racchiusa nella segretezza di voi stessi. Portare ordine e pace in voi ed attorno a voi, con coloro che vi sono vicini. Quelli rappresentano il vostro mondo, la vostra società. E quella è la società che dovete migliorare. Quella per la quale siete chiamati responsabili. Chi conosce tutto ciò e racchiude queste verità, le relega come enunciazioni che suonano bene ad ascoltarsi, ma che non hanno riscontro nella pratica, sarà certo chiamato responsabile anche di questo, anche e soprattutto di questo. Voi siete responsabili di ciò che accade nel mondo nella misura in cui nulla fate per migliorare voi stessi. Non occorre essere dei leader, dei capi, dei trascinatori di folle, dei santi, dei maestri. Ma bisogna invece essere degli umili lavoratori di se stessi, delle unità di una umanità che lavorano singolarmente, cominciando dalla parte più feribile, più attaccabile da se stessi, per un mondo nuovo e migliore. Migliore non nel senso che comunemente oggi si dà questa parola, migliore non per più comodo o più agiato, ma per più funzionale ai fini del raggiungimento dello scopo per il quale ogni essere vivente esiste. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari.
Dammi sempre.
Man mano che noi proseguiamo nella nostra esposizione, notiamo il vostro interessamento, che si sposta a quei piani dei quali conoscevate qualche definizione, per cercare di capire meglio quale tipo di esistenza colare vi sia. Parlando del piano akasico, voi siete tutti convinti che vi sia un'enorme differenza di esistenza rispetto ai piani più densi del cosmo. L'ultima volta abbiamo visto abbastanza dettagliatamente che cosa è che distingue la percezione dal sentire. E questa sera vi siete chiesti se nel piano akasico possono essere delle forme di percezione analoghe agli altri piani del cosmo. E voi sapete che nel piano fisico, nel piano astrale, nel piano mentale, i piani più densi, la percezione avviene attraverso ad un ente percepiente che è l'individuo e qualcosa che deve essere percepito, ed è il mondo circostante all'individuo. Voi sapete anche che questo mondo circostante non è affatto oggettivo, nel senso che fino ad oggi avete, o fino a ieri avete creduto. Ma il mondo, quale l'individuo lo percepisce, esiste in quel modo solo per lui. Individuo, ente percepiente, qualcosa che sta attorno all'individuo, che a lui fa cornice, da questo connubio ne salta fuori la percezione individuale. I maestri che parlano, che aiuta, sono veri, non c'è dubbio. Veri per l'individuo che li ascolta. Se vi sia un rapporto simultaneo fra maestro ed individuo che ascolta, non ha importanza, perché questo non ha rilievo sul piano oggettivo. Ciò ha valore unicamente da un canto per l'individuo, dall'altro per il maestro, ma due valori distinti e separati che hanno in comune unicamente un'immagine virtuale, un nesso illusorio, qualcosa di contingente. Ciascuno, tanto il maestro quanto l'individuo che ascolta, ha la sua esistenza. E quella sola, per entrambi, ha valore. Ora, anche quando un maestro parla ed un individuo ascolta, vi è un percepiente e qualcosa da percepire. L'individuo percepisce il maestro. Da questa percezione sorgerà, dicendo tutto ciò in modo molto esemplificato, una perla. La perla del sentire individuale, la quale esiste già da sempre e per sempre nell'individuo, ma vibra, si rivela, esiste in quell'attimo eterno, quella sola volta, nella eternità senza tempo, quando la percezione dell'individuo lo conduce ad avere una esperienza, e l'esperienza ha luogo quando la percezione individuale del mondo, nel mondo dei fotogrammi, si ripercuote tanto profondamente e sentitamente da raggiungere la coscienza dell'individuo. Allora, quel granello di sentire individuale si rivela. Allora l'individuo ha la constatazione diretta che in lui esisteva quel sentire. Se noi però tagliamo la parte grossolana, il percepire attraverso ad un essere posti di fronte ad un oggetto da percepire, troviamo la parte dell'individuo che qualcuno molto facilmente potrebbe definire più reale. Troviamo il sentire individuale. Il quale sentire individuale è cosa tutt'affatto diversa, e lo sapete, dalle ultime conversazioni del percepire. Il sentire si rivela, esiste, al di fuori di un ente percepiente e di qualcosa da percepire. È un sentire, come possiamo definirlo, totalmente differente. È un giungere a sentire totalmente differente da quello che voi potete oggi concepire. È un fluire spontaneo, oltre un certo limite. Quando l'uomo non ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, ha queste esperienze di cui prima vi ho parlato, e costituisce, per dirlo alla vecchia maniera, la sua coscienza, il suo corpo acasico. Allorché trapassa, abbandona il veicolo del piano fisico, dopo una serie di esperienze astrali, abbandona il veicolo astrale e quindi il mentale. Se egli è un uomo di una evoluzione relativa, la sua coscienza non sarà sufficientemente costituita. Ricordate queste parole? Ed allora non potrà vivere consapevolmente nel piano acasico. Per lui sarà allora il riposo dell'ego, fino ad una nuova incarnazione, al momento in cui si ricostituirà, si riammanterà di materia mentale, quindi astrale e quindi fisica, dicemmo. È vero, finito? E tornerà a vivere come uomo. Ora, che cosa significa vivere consapevolmente nel piano acasico? Significa avere palpitante, esistente, un grado di sentire, di coscienza, piuttosto complesso, intenso. Se noi saltiamo a piè pari tutto il periodo in cui l'individuo si incarna e arriviamo nell'osservazione al punto in cui si è costituita la coscienza individuale, cioè l'individuo ha abbandonato la ruota delle nascite e delle morti, ci è forse più chiaro che cosa significa vivere coscientemente nel piano akasico. A quel punto abbiamo detto l'individuo ha costituito la sua coscienza individuale. Quindi l'amore al prossimo sarà una meta raggiunta, un sentire che in quel momento, un sentire individuale, che in quel momento si realizza nella eternità. È quello il momento in cui il sentire è creato da Dio. Questa espressione è un capolavoro di errore e non potrebbe essere diversamente. Si parla di creazione, si parla di momento, ma come dire diversamente? Che cosa accade quando l'individuo ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, quando il fluire del sentire individuale avviene senza necessità di percezioni nei piani più densi del cosmo, avviene spontaneamente. Significa vibrare all'unisono di tutte le perle del sentire, dei sentire individuali. Significa quindi raggiungere un sentire universale e quindi cosmico. Significa ritrovare in questa comunione di sentire individuali tutte, non solo tutte le percezioni degli individui ai quali siamo uniti, cioè tutti gli individui esistenti nel cosmo. Significa fondersi a quel grado di sentire con tutti i sentire analoghi. Per darvi un'idea, se fosse l'amore al prossimo, quel grado di sentire, significa raggiungere l'amore al prossimo totale, in ogni sua forma, in ogni sua variante, in ogni suo aspetto. Se fosse la visione di un'arancia su un tavolo, significherebbe raggiungere la visione dell'arancia da tutti i punti di vista degli osservatori che sono attorno a quel tavolo. Questo significa, cioè vivere la totalità delle esperienze individuali ad un dato livello di sentire, poi a quello suggestivo ancora, non più attraverso alla percezione individuale, ma attraverso alla percezione di tutti gli individui, o meglio, siccome di percezione più non si può parlare, attraverso al sentire totale dell'individuo. Ma nel piano akasico. Voi avete rammentato tutti i sentieri individuali. Poi avete anche rammentato l'individualità e avete detto, ricordando le nostre parole, che la massima espressione della individualità è la scintilla divina. L'altra volta parlammo di visualizzare l'individuo. Adesso cerchiamo di visualizzare gli esseri, anche se queste espressioni che udrete saranno altrettanti capolavori di errore. Le individualità hanno dunque un terminale oltre il cosmo, nella scintilla divina. Ma la scintilla divina noi l'abbiamo definita virtuale frazionamento dell'assoluto. Perché non è concepibile un reale frazionamento e non è altrettanto concepibile che l'insieme delle individualità, queste collane di sentire individuali, percepite tutte simultaneamente, abbiano ciascuna un frammento di divinità. Dunque, questo punto terminale è un punto che non esiste realmente, è un punto virtuale. È un frazionamento che non può essere illusorio dell'assoluto. Allora, dunque, potremmo dire, visualizzando l'insieme delle individualità, che la scintilla divina è un sole, i cui raggi sono appunto le individualità. Allora, noi troviamo un punto di confluenza di tutti gli esseri esistenti in un cosmo. Un punto di esistenza che è un virtuale frazionamento dell'assoluto, che quindi, in altre parole, è l'assoluto. Questa immagine ci ricorda l'immagine delle anime gruppo. Tanti corpi che fanno capo ad un individuo. Così tante collane di sentire che si imperniano tutte su un punto unico, il virtuale frazionamento dell'assoluto. Non credo si tratti di un apporto. Allora comincia a delinearsi una immagine più chiara, dalla quale vediamo che in fondo forse siamo tutti un unico corpo, un unico essere, potremmo dire, che esiste una differenza fra me e te, come può esistere una differenza fra un filo d'erba ed un altro filo d'erba di un prato. Entrambi fanno capo alla stessa individualità e noi tutti abbiamo le nostre fondamenta, le nostre radici in un punto comune. Non solo, ma senza arrivare tanto lontano, senza giungere a quel punto comune, prima di allora le mie esperienze, in ultima analisi, saranno le vostre. e le vostre sono in me. Con quale coraggio possiamo allora guardarci senza comprensione l'un l'altro? Con quale coraggio possiamo sentirci estranei l'uno all'altro, figli e fratelli, quando ciascuno di noi non fa che rappresentare una esperienza, una variante di quella infinita esistenza che si chiama assoluto. Nessuno che abbia veramente compreso queste misere parole può guardare con distacco, con passione, con miserazione un suo fratello. Nessuno che comprenda in pieno queste parole può sentire estraneo a se stesso un qualunque altro essere esistente. Io vi auguro che possiate intravedere la luminosità di queste verità, perché esse potranno rendervi tanto forti da sopportare le ingiurie di chi non le comprende. Potranno rendervi tanto forti da farvi sorridere di chi si prende gioco di voi, ma vi renderanno tanto liberi da non conoscere più nessuna limitazione. Pace a tutti voi.